Radio Orizzonti in Blu.
Radio Orizzonti in Blu.
La radio con tante radio dentro. Orizzonti Magazine. Interviste e attualità.
Pronto?
Pronto.
Ah, ecco, ti sento adesso. Allora, mi senti? Ecco, benissimo. No, adesso mi hanno passato la linea, quindi allora vi informo anche i nostri radioascoltatori che è con noi al telefono, perché non gli è possibile essere qui in presenza, Raul Caruso, editorialista dell'Avvenire, che è già stato ospite diverse volte nei nostri studi per parlare della guerra in Ucraina. Buongiorno Raul Caruso, ciao.
Buongiorno a tutti gli ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Ecco, benissimo. Ecco, facciamo un po' il punto della situazione, ma siamo in una situazione di stallo, in una posizione di stallo, non si va né avanti né indietro, i piani di pace sono fermi, insomma, com'è la situazione in questo momento, Raul?
La situazione è effettivamente, ho utilizzato il termine esatto, è una fase di stallo, perché dal punto di vista militare ci troviamo in quelle classiche situazioni, peraltro prevedibili, in cui nessuno dei due belligeranti riesce oramai più a ottenere un risultato significativo di miglioramento, e questo stallo però non è stato ancora, come dire, riconosciuto, perché il riconoscimento di una situazione difficile dal punto di vista militare lo si ottiene quando poi i belligeranti decidono di passare la diplomazia, o comunque di cominciare a immaginare la diplomazia. Quindi invece non siamo ancora in questa fase successiva, non esiste un piano di pace.
Pronto?
Credibile. Mi sentite?
Sì, ti sento, io ti sento, sì.
C'era stato non un esiste, sì, non esiste un piano di pace credibile in questo momento, quindi diciamo che sul terreno militare siamo allo stallo, sul terreno della diplomazia siamo in una situazione dove non c'è un piano di pace. Putin e Zelensky sono rimasti sulle loro posizioni, Putin in particolare ha nuovamente attaccato l'Occidente, si fa più minaccioso. Ci sono però delle novità, purtroppo, che dobbiamo verificare rispetto al contagio che non vogliamo di questa guerra, perché quello che è successo in Moldavia qualche giorno fa ci fa preoccupare, perché se davvero i russi volessero, per uscire fuori da questo impasse, invece che sedersi al tavolo del negoziato, volessero invece aumentare il caos favorendo il contagio della guerra in altri territori, in Moldavia, nei Balcani, allora in Georgia, allora la situazione diventerebbe decisamente preoccupante. Questa è la prima brutta notizia. La seconda brutta notizia è che non è ancora confermato, ma questa gli stessi ucraini lo hanno smentito, però l'idea che vi siano dei droni ucraini, la notizia di 2 giorni fa per cui dei droni ucraini sarebbero entrati nello spazio aereo russo, smentito, ripeto, dagli ucraini, è una notizia che lascia una profonda preoccupazione, perché come abbiamo detto più volte nei nostri precedenti appuntamenti, i russi considerano la violazione del loro territorio e quindi anche dello spazio aereo come una delle dei fattori che potrebbero indurti all'uso delle armi nucleari. Quindi non deve mai succedere che il territorio, lo spazio aereo russo siano violati in maniera evidente. Però, ripeto, su questo episodio dei droni non si hanno versioni convergenti e quindi diciamo che dobbiamo rimanere in attesa delle notizie più precise. Cioè, la nota positiva di questi giorni, che sembra che la comunità internazionale finalmente sia stufa, no? Il piano di pace proposto dalla Cina, che oggettivamente non era altro che una ripetizione di cose già dette, messe in ordine, è comunque un segnale alla comunità internazionale. C'è stato un nuovo voto all'ONU che, per quanto diciamo abbia confermato gli schieramenti che già conoscevamo da un anno, è andato comunque in una direzione. Lo stesso un paese come l'India, che finora è rimasto un pochettino in disparte nel presiedere il G20, sta cercando anche di portare una posizione diciamo dei paesi tra virgolette non necessariamente alleati, no? di una delle due parti, una posizione diversa dalla Cina, ma comunque una posizione di neutralità e diplomazia rispetto al conflitto, una cosa che non era mai successa. Qualche mese fa il primo ministro indiano aveva già cominciato a esprimere una critica a Putin, ricordiamo che India e Russia sono paesi molto amici storicamente. Adesso sembra che nel G20 stia cercando di trovare una posizione tra i paesi, perché ripeto, la notizia di qualche giorno fa, che invece non si è trovata, non si è riuscita una dichiarazione comune sulla guerra, va presa positivamente, perché vuol dire che comunque era stato messo in agenda nel G20, che potrebbe diventare un'istituzione informale di questa nuova fase storica, e in qualche modo ha messo in agenda la guerra, cosa che prima non era stato fatto.
Sì, è che sta diventando, forse in maniera latente, è partita come una guerra tra Russia e Ucraina, e sta diventando una guerra fra due forme di imperialismo, voglio dire l'Est con la Russia e l'Ovest con gli Stati Uniti d'America. E al di là di questo, voglio dire, in guerra mi sembra che le bugie, la propaganda, le falsità e l'odio, insomma, la facciano da padrone, no?
Sarà che la prima vittima della guerra è sempre la verità, è una cosa che conosciamo da tempo come regolarità, quindi non ci stupiamo. Non sono convinto che questa guerra alla fine possa essere interpretata come una contrapposizione tra due imperialismi, per il semplice motivo che alla fine se fosse così dovremmo aspettarci uno scontro frontale tra i due. La verità è che noi stiamo aspettando i terzi, appunto, abbiamo detto già varie volte, stiamo aspettando i cinesi, stiamo aspettando adesso gli indiani, stiamo aspettando che il resto della comunità internazionale si schieri, almeno i paesi che contano all'interno della comunità internazionale. E quindi diciamo che questo piuttosto è la guerra che sancisce la fine di un periodo della storia. No, con questa guerra noi sostanzialmente stiamo dicendo che tutto quello che conoscevamo prima del mondo non ha perso di valore, che adesso abbiamo bisogno di ricostruire l'ordine mondiale secondo nuove regole. Ecco, Putin non è altro che l'ultimo, come dire, il compimento dello disfacimento di un ordine che purtroppo non funzionava più. Ecco. Quindi gli americani, allora, l'imperialismo americano, così definito da molti, non è poi, non è che voglio contestare il termine, però ricordiamoci pure che noi in ogni modo in Europa siamo all'interno di questo scenario del mondo. Putin lo ricorda tutti i giorni, quindi quando Putin attacca l'Occidente non è che attacca anche solamente gli Stati Uniti, ecco. E peraltro parliamoci pure chiaro che quando c'era Donald Trump alla guida degli Stati Uniti si scambiavano dolcezze Putin e Trump, no? Cioè, Trump aveva fatto dichiarazioni pubbliche a favore di Putin più di una volta, avevano una visione del mondo molto, e noi europei abbiamo una visione del mondo molto diversa da quella della Russia, decisamente diversa da quella della Russia, e quindi non è tanto un confronto tra due imperialismi, ma tra due visioni del mondo. Ecco, io penso che, per come siamo stati abituati a vivere, penso che siamo gelosi della nostra visione del mondo. Penso che da questo punto di vista nessuno di noi sopravviverebbe un inverno in Russia, probabilmente. Ecco. Quindi, diciamo, ripeto, è uno scontro tra due visioni del mondo. Adesso dobbiamo capire se nel resto del mondo paesi che hanno una visione del mondo più vicina a quella della Russia, oggettivamente, però razionalmente, anche fosse solo per opportunità, decideranno di spingere verso la pace e non verso l'escalation di questo conflitto.
Certo. Abbiamo visto quali influenze negative ha avuto sull'economia lo scoppio di questa guerra, ma a chi giova sostanzialmente anche il portare avanti questa guerra?
Ma alla fine questa guerra non giova a nessuno se non ai ricchi. In che senso? Nel senso che, per noi, guardi, oramai è chiaro, dopo un anno ci siamo accorti che le borse stanno andando bene, come si dice volgarmente, no?
Sì, stanno recuperando. Tirano,
ma hanno recuperato già. Sì. Mentre la classe media, il lavoratore dipendente, è affogato dall'inflazione, no?
Certo.
Perché noi abbiamo un'inflazione al 10%, abbiamo i mutui che aumentano per chi deve pagare il mutuo, quindi alla fine chi si avvantaggerà? Saranno i ricchi, ma non in Italia, i ricchi in tutto il mondo, perché il ricco ha possibilità di capitalizzare proprio di risparmio in borsa. Diciamo, la classe media la classe media in un paese come l'Italia, che ha una classe media diffusa, quindi vedrà un'erosione della propria capacità di risparmio, eccetera, eccetera. Ma in paesi dove invece esistono differenze profonde e dove esistono molti più poveri, chiaramente i poveri diventeranno sempre più poveri, quindi chi ci guadagna davvero sono i ricchi, però ripeto, non in Europa ma ovunque nel mondo, perché l'inflazione è una tassa sui poveri, no?
Certo.
I tassi di interesse alti colpiscono i poveri, le borse vanno bene, chi è che mette i soldi in borsa? Chi se lo può permettere? Quindi le borse hanno recuperato, e quindi oramai è conclamato che di questa guerra non è che ci guadagni uno nello specifico, ma ci guadagnano delle classi sociali specifiche in giro per il mondo, quelli che vivono di rendita sostanzialmente. Quindi su questo non c'è dubbio, gli unici veri vincitori di questa guerra sono gli abbienti, ecco, diciamo, sì,
e le industrie belliche, mi viene da dire, Raul.
Beh, le industrie belliche ovviamente,
certo. Quelli stanno belliche. Producendo alla grande,
sì, stanno producendo alla grande, stanno ricevendo nuovi ordini,
certo.
Quindi sì, assolutamente l'industria bellica ci sta guadagnando. Purtroppo questa non è una bella notizia, ma non per i guadagni in sé, ma per il fatto che in questo momento i paesi non vedano altra strategia a quella di armarsi di più.
Certo.
Quindi vuol dire che hanno perso fiducia, i governi hanno perso fiducia nella capacità di creare uno scenario pacifico fondato sulle regole. Quindi la brutta notizia non è tanto che le industrie belliche facciano profitti, fanno profitti perché i paesi, non fidandosi più gli uni degli altri, preferiscono sì. acquistare armamenti, e questa è la brutta notizia.
Certo. Ti faccio una domanda forse un po' difficile. Leggevo stamattina che la Russia ha 140.000 soldati morti, dovrebbe essere questa la cifra così approssimativa che è stata calcolata. La Russia è un paese imperialista, può perdere la guerra?
Allora, la Russia la guerra l'ha già persa, non è che la può perdere, l'ha già persa perché in pratica diventerà un paese sempre più povero. Dal punto di vista militare non la perderà, perché se la dovesse perdere farebbe ricorso alle armi nucleari, quindi non esisterà una sconfitta militare, ma dal punto di vista sociale, economico, la Russia
certo.
l'ha già persa la guerra, quindi certo. come dire, e la Russia era già un paese povero, perché diciamo l'idea di grande potenza della Russia è un'idea militare, la Russia è il più grande arsenale nucleare del mondo, e allora noi siamo rimasti abituati a pensare che siamo grande potenza. Ma sostanzialmente era un paese piccolo, oramai era diventato un paese piccolo dal punto di vista economico, no? Che andava avanti grazie al gas, al petrolio, all'uranio, alle materie prime, però non ha un'industria, no?
Certo.
Ha più un'industria come ce l'aveva anni fa. Quindi nei fatti la Russia è diventato degli anni, come dire, il peso della Russia è diminuito sistematicamente. E questa guerra non farà altro che completare questo processo, quindi perché poi noi pensiamo alla Russia, pensiamo a Mosca e a San Pietroburgo, la verità è che se andassimo nelle zone periferiche della Russia troveremmo una povertà, ripeto, per noi sconosciuta, no? E quindi no, la Russia la guerra l'ha già persa, perché e poi appunto tutti questi giovani morti, peraltro vorrei dire, quando Putin aveva annunciato la mobilitazione generale qualche settimana fa, noi abbiamo letto sui giornali, ed è stato visto dai satelliti, quindi non si poteva dire che tutti i giovani russi hanno provato a fuggire dalla Russia, no? In Moldavia e in Georgia hanno ricevuto russi overnight, giovani russi che hanno passato il confine, quindi come dire, tutto poi questo sentimento russo non c'è neanche nei fatti, nel senso poi è molto più raccontato di quello che sia veramente nella realtà, perché altrimenti i giovani non scapperebbero.
Cioè, siamo quindi, in chiusura, Raul, dobbiamo fermarci qua. Avevo altre domande, ma le rimandiamo al mese prossimo. Grazie di essere stato con noi e buona giornata.
Buona giornata, ciao.
Grazie, ciao Raul, grazie. Grazie anche ai nostri radioascoltatori e a risentirci alla prossima, con le prossime trasmissioni. Ciao a tutti.